possibile nella cultura italiana, perché nella cultura anglosassone dialetto vuol dire variante, l'americano, l'inglese americano, l'inglese australiano, l'inglese canadese e l'inglese britannico sono dialetti della lingua inglese. Perché in Italia ciò è possibile? Perché la cultura umanistica aveva privilegiato una lingua, il latino, come lingua e l'italiano come seconda lingua, sottolingua. Finché nel 1752 un professore napoletano ha per la prima volta osato fare una lezione di economia politica in italiano, creando un grande scandalo perché fino ad ora si insegnava solo in latino, e l'italiano poco a poco per un imposto è diventato lingua. Tutto quello che non è italiano è dialetto. In linguistica non c'è nulla di più sbagliato. Non c'è nulla di più sbagliato perché non esistono lingue, o non si può chiamare lingua solo quella con la quale si può parlare di filosofia, di storia, di economia, e poi ritenere che le altre lingue siano dei dialetti nel senso restrittivo e spregiativo della parola. La mia prima smentita a questa teoria non è stata qui in Italia, è stata in America. A quell'epoca il Canada e l'Australia stavano cambiando politica completamente. Fino ad allora avevano relegato i natives, gli aborigeni, a un tentativo, cioè trasformarli in uomini bianchi. Pensate che in Canada, in alcune istituzioni, non solo prendevano i bambini dalle famiglie, li portavano lontano perché non imparassero le lingue ancestrali, ma li facevano fare dei bagni nella candeggina per schiarirgli la pelle. Questo ha portato a dei disastri veri e propri. Suicidio giovanile che era salito al 15-18%, alcolismo, violenza nelle case. Il governo di Pierre Trudeau, il papà di quello che è appena stato nominato adesso primo ministro, ma che non ha certamente i numeri del padre, ha fatto un'inversione completa. Reintroduciamo le lingue ancestrali tra gli americani. La mia esperienza si relega a una riserva meridiana a Quasasne, nei pressi di Montreal, dove l'Algonchino era praticamente morto. Hanno riportato lì gli anziani, quei pochi che parlavano, gli hanno dato il rango di praticamente para insegnanti, la lingua è rinata e insieme alla lingua rinata risultati insperati, cioè il tasso di alcolismo, di violenza familiare, di suicidio giovanile sono radicalmente ridotti. E siamo ritornati a uno stato di cose molto più auspicabile. Poco tempo dopo c'era stato il caso di un eschimese, parola vietata nella legislazione canadese perché in algonchino eschimo vuol dire mangiatore di carne cruda, è obbligatorio invece la parola inuit, inu vuol dire uomo, inu vuol dire due uomini, inuit vuol dire l'umanità, quindi gli inuit, è un cacciatore già piuttosto anziano per il loro standard, si era bruciato i polmoni cacciando con l'aria troppo fredda, meno 50, meno 52, e quindi era disponibile per fare un lavoro, darci le parole della sua lingua a memoria. Con altri due anziani ci ha dato 40.000 parole. Per darvi un'idea dell'enormità del caso, i giovani di oggi quando chattano, come si dice, quando parlano di loro, usano circa 2.800 parole. Da qui ho un incontro con Gianrenzo Crivio, il grande linguista campano, field linguist, che mi ha reintrodotto al piemontese, la scoperta che le lingue storiche del mondo hanno tutte più o meno un lessico storico, un lessico di base di circa 35-40.000 parole. La mia prima conferma è venuta quando ho lasciato l'università, ancora abbastanza giovane, 55 anni, e sono andato ad abitare in una piccola frazione della provincia di Vercelli, a Lagna Valsesia, che nella lingua locale si chiama Imnozze Shutur. E ho conosciuto gli ultimi oratori, gli ultimi locutori di questa lingua ancestrale. Si tratta di una lingua germanica, pura, che risale come strutture, declinazioni e parole al tempo di Carlo Magno, è rimasta congelata nel tempo. Abbiamo fatto un dizionario e di nuovo gli anziani, senza esitazioni, insieme alla memoria collettiva molto più forte della memoria individuale, mi hanno dettato 40.000 parole. A questo punto mi sono fatto una domanda: ma perché continuiamo a chiamare dialetto tutto quello che non è italiano? È vero questo? È vero che ci sono lingue inferiori, è vero che ci sono lingue superiori, non è affatto vero. Ci sono lingue conosciute bene, parlate bene, e lingue conosciute male, e parlate male. Piemontese è una di queste. È una di queste. Cioè, il piemontese ha un lessico storico formidabile, ma il piemontese ha una marcia in più. Adesso stiamo finendo il dizionario dell'occitano. Tutte le vallate della provincia di Cuneo e le vallate della provincia di Torino, 11 in quella di Cuneo, 3 in quella di Torino, oltre gli 800 metri gli anziani parlano il provenzale alpino, l'occitano. Siamo arrivati a 60.000 lemmi, 120.000 parole, non siamo ancora alla fine e non vediamo la fine. Comprendete bene che questo è un numero enorme di parole. Quante parole ci sono? Ma ci sono circa 680 solo per le specie vegetali. Ce ne sono circa 600 per gli animali. Ma questo non è tutto. Una delle credenze più diffuse è che le parole, le lingue ancestrali, il piemontese, il provenzale, il Wasserdeutsch, non abbiano parole astratte, nulla di più errato. Il Wasserdeutsch solo per la parola spirito ha 42 versioni. Ma perché allora tutto questo disprezzo, tutta questa acribia nei confronti di chi parla un dialetto? E perché quando si va nelle scuole occorre di insegnare come materia facoltativa ai bambini piemontese, gli operatori culturali, i responsabili didattici sono orrefatti, c'è il famoso horror dialetti? Perché? Perché non conoscono la realtà delle lingue. Il piemontese ha, tra dizionario della lingua, a cominciare da quello di Maurizio Vipino del 1783, e dizionario delle varianti del piemontese, i dialetti del piemontese, abbiamo recensito 72 dizionari. Se, come spero, e spero che il buon Dio ce ne dia il tempo, ci mettiamo a redigere un dizionario, grande dizionario, nel senso non che è grande e grandioso, ma grande che raccoglie tutte le varianti di questa lingua, arriveremo probabilmente a 150-180.000 parole. Da qui la considerazione più importante. È bene parlare il piemontese ai bambini da parte dei nonni, da parte dei genitori? Abbiamo fatto degli studi in Canada. Un primo studio riguardava gli amerindiani, gli Algonchini, i Cree, i Mi'kmaq. I bambini che in casa parlano la lingua ancestrale, nella provincia del Quebec è bilingue, imparano l'inglese e il francese meglio di quelli che non parlano la lingua ancestrale. Perché? Perché nei primi 2 anni di vita il bambino ha un numero molto alto di neuroni cerebrali. Questi neuroni, se vengono stimolati dal bilinguismo o dal trilinguismo, rimangono permanentemente nel cervello. Se non vengono stimolati, dopo 2 anni, tra i 2 e 6 anni, si diffondono, si perdono. Il bilinguismo, oltre il multilinguismo, predispone i bambini non solo a parlare e a imparare meglio le altre lingue, ma in qualsiasi altra materia, matematica, scienza, fisica, che sia. Abbiamo fatto bene nelle scuole a scoraggiare i genitori, a scoraggiare i nonni a parlare con i bambini, i nonni costretti a bisbigliare tra di loro per non contaminare i bambini con il loro dialetto. Abbiamo fatto una bestialità. L'Italia, ai tempi del Parlamento subalpino, se possiamo chiamarla Italia, era ancora Savoia a quei tempi, il regno di Sardegna, aveva un parlamento trilingue. Ufficialmente c'era il francese e l'italiano, in pratica però si parlava piemontese, lo sappiamo. Il piemontese nel dizionario del Vittorio di Sant'Albino ha tutti i termini per le ciambreghe, per la politica, per la meccanica, le ferrovie, per l'idraulica, quindi parlavano piemontese. Al giorno d'oggi, i 28 paesi che formano l'Unione Europea, con 24 lingue ufficiali, gli italiani sono gli ultimi per il bilinguismo. Bisogna fare qualche considerazione a questo punto. Un altro esempio, studi fatti su quello che chiamano in inglese sibling studies. Fratelli e sorelle della stessa origine, venuti dal Veneto, alcuni dei quali si sono stabiliti in Quebec, provincia bilingue, e alcuni dei quali sono stabiliti in Ontario, provincia monolingue. I figli dei genitori stabiliti in Ontario parlavano soltanto l'inglese, non parlavano più l'italiano o il veneto. I figli di quelli stabilitisi in Quebec parlavano correntemente il francese e l'inglese e parlavano la lingua ancestrale. Ci sono dei segni quindi che il bilinguismo funziona. Ora, che cos'è importante? È importante scoprire la propria lingua ancestrale. Io ho sempre parlato piemontese con mio padre e mia madre, sono nato in una cascina, nessuno parlava l'italiano. Ma ho parlato un dialetto del piemontese, non conoscevo ancora la lingua. Quando stasera avete sentito questo bravissimo recitatore di poesie di Luigi Olivero, che vi ha dato un esempio di poesia, Luigi Olivero ha composto le sue poesie prendendo parole da tutte le parti del Piemonte e prendendo parole da tutte le epoche del Piemonte. Ha fatto un'edizione di Isler, che è un autore del Settecento, ha curato cioè in modo diacronico e in modo diatopico la cultura della lingua. La lingua va conquistata, il piemontese va studiato come si studiano tutte le altre lingue, altrimenti non si sa solo scrivere e leggere, ma non si capisce la vastità del suo lessico. Questa è la cosa più importante. Qual è il premio, qual è il vantaggio di questo, di questa agenda? È un vantaggio importante, molto importante. Una delle condizioni è che il piemontese, come tutti i dialetti tra virgolette, siano solo lingue del passato, siano solo lingue dei nonni, siano solo lingue dei racconti, mio nonno faceva, mio nonno diceva, eccetera. Non è affatto vero. Il piemontese può anche essere lingua del presente. Una lingua non è qualcosa, è quello che uno ne fa di una lingua. Se un bravo scrittore come Mistral prende un dialetto ormai in disuso, soprattutto sono le campagne, e lo cura come si deve, e ne ricava un capolavoro come Mireille, prende il nome del 1904. La lingua non è più lingua del passato, diventa lingua del presente. Ma se mai ci fosse ancora un dubbio su questo, questa agenda ci conferma una cosa. Ogni giorno dell'anno noi dobbiamo aprirla per vedere i nostri impegni e i nostri appuntamenti. Ma in carte ci sono ricette, ci sono pagine di storia come dettate da questi due signori che hanno dato delle cose preziose che non avevo mai sentito prima e che apprezzo moltissimo, ci costringe a portare il piemontese nel presente. Questo è un fatto. Bisogna essere orgogliosi della propria lingua ancestrale. La più grande ricchezza di una terra è il suo popolo, non il suo sottosuolo, non il suo oro, il suo tesoro, il suo popolo. E la più grande ricchezza di un popolo è la sua lingua. Il più grande credito di questa agenda, ci ha detto a Pampanoni con tutta sincerità, è di aver dato un presente alla lingua che meritava veramente di ritornare al presente. Grazie.
Cioè, mi drammaticamente percepisco dal piemontese che una lingua morente, e come si perfetta a Salvema? C'è qualche che non parla bene, sia le stai come tu, un genocidio culturale, qualche in tempi 60, per disire, noi parliamo in italiano, perché parei per scuola a studiare meglio, bestialità, barbari del genere. Però,
quindi, meno a me la roba, noi altri piemontesi, l'italiano lo parla come mai, ma lo parlo di toscano, perché il toscano parla non è in italiano, ma parlo di toscano, parla il suo dialetto, la sua lingua. Quanti che noi, il Roma Mustea de Masna, a parlare italiano, ma le nemmeno la nostra lingua, non stiamo mai la lingua, non stiamo ancora. E non la supplessa, e non la fagna, per non c'è che se ne spiega la lingua ancestrale, che non è spiega l'espressione di umana, a parole genite, a parole da territorio. Noi oggi dovremmo stare le mandazioni, non per lei per le mancare. Le mancare la forza delle istituzioni, la gente avrebbe neanche sparesse il dialetto e che sufficesse alle funzioni religiose a piemontese. E alla scuola, mi rispondeva a Masnando, la scuola, mi sono 81 fratelli oggi, parlavo di dialetto, mi avevi sulla testa. E le magistre hanno battuto, si sentivo parlare piemontese. Detta mai a scuola gente. All'inglese di Zuma è stata roba una teletesora, non è mai finita finché non è veramente finita. Io sarà acqua sasne, andremo nessun caiero, gli americani, gli argentini, e che con nessuna era la lenga a Zagena. Gli andremo noi ai parenti grandi, al nonno, la nonna, e la lenga della sua completamente. se non vi fuma tutto il più affetto, la prima piemontesa la due in classe anche piemontese. Al poeta Tano Luigi Olivero, a Pinin Pacò, al Fredino Nicola, all'Anna Sane, al Monument, al Berta Blassa e grazie alla sua poetica. L'iniziativa è posta dall'agenda piemontese, il cultura piemontese è stato presente, aventa un mentello che fuma. Mai essere impaziente, mai essere violenta, ma essere costante a una misura ferma. La cultura la farà nascere piemontese, ma la cultura.
E una domanda che farei a professore Gerardino, e perché è curata abbastanza veramente, che il disu sempre, ma come te le viate che fa le venare la stessa lega, la presa, l'out, gli altri cosa rispondono a Sergio?
La lingua è insieme dei suoi dialetti. Un audio massimo. Siamo massimo, non